SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
9.33, sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani con voi fino alle 10. State ascoltando in diretto oppure in streaming su sbs.com.au/italian.
Parliamo adesso di packaging, l'ho detto prima, ma perché? Perché dal 1 gennaio di quest'anno, nel territorio di Canberra, territorio capitale di Canberra, ha bandito ogni tipo di busta di plastica, nonché di sacchetti di carta o cartone con al loro interno dei laminati plastici. Diversi stati invece già da tempo hanno bandito la vendita di plastica usa e getta, come cannucce, posate e piatti di plastica. Nel New South Wales il divieto è iniziato nel 2022, nel Queensland un anno prima insieme al South Australia, mentre in Victoria nel 2023. Questo bando diventerà effettivo anche nei territori del nord a partire dal prossimo anno, dal 2025.
Queste sono misure che mostrano gli sforzi dell'Australia nel combattere l'abuso di plastica, che per biodegradarsi impiega dai 20 ai 650 anni. Nel caso di bottiglie di plastica potrebbe addirittura arrivare a 1000 anni.
E il fronte contro la plastica è diventato numeroso. Il nostro Carlo Reglia, qui presente, ha incontrato alla fiera dedicata al packaging di Melbourne Giovanni Fiorini, titolare dell'omonima azienda, che ha presentato un prodotto in lizza per un premio come prodotto sostenibile e innovativo, cioè un sacco di carta destinato all'industria senza alcuna traccia di plastica. E indovinate un po', questo prodotto ha delle radici australiane. Ascoltiamo.
Nel 2005 io ero appunto in Australia a Brisbane, che guardavo la televisione, un programma televisivo, vedo che per la prima volta si inizia a vedere l'uso della PLA, quindi l'alcol polivinilico, per fare le confezioni dei biscotti. E da lì parte la mia idea di voler trovare una barriera all'umidità che fosse eco-friendly. E quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, partendo prima da materiali plastici fatti con la fecola delle patate, però non ero moralmente d'accordo, perché in un mondo dove ci sono 1,5 miliardi di persone che soffrono la fame sotto il livello della povertà, non è corretto utilizzare risorse di cibo per poter produrre alternativa alla plastica.
Qual è stata quindi la soluzione per voi?
Abbiamo sviluppato una vernice che è eco-friendly, che viene applicata sulla carta, che rende comunque la carta riciclabile, oltre che compostabile, quindi può andare sul landfill, ma può anche essere riciclata nel circuito della carta.
Ecco, parlavo con i tecnici, mi dicevano nel landfill circa 6 mesi per diventare biodegradabile,
per disperdersi completamente rispetto al secolo intero o qualche secolo della plastica. Sicuramente
è un bel vantaggio.
È un bel vantaggio. La carta ha questa magnifica possibilità e proprietà di poter rientrare nel circolo di vita del prodotto del packaging, perché la carta può essere recuperata.
E per capire queste innovazioni bisogna capire come funzionano i tradizionali sacchi di carta per prodotti industriali. Anche se al di fuori sembrano completamente di carta biodegradabile, in realtà sono composti da 2 fogli di carta o di cartoncino con in mezzo un foglio di plastica, proprio per tenere a bada l'umidità.
E quindi la soluzione di Fiorini è stata semplice: toglierlo. Ma come? Qual è la loro arma segreta? Ascoltiamo Fiorini.
C'è questa vernice che va sull'esterno, completamente esterno del sacco, che rende addirittura il packaging resistente alla pioggia per un massimo di 2 ore, oppure tra i 2 fogli. E adesso stiamo sviluppando, le ultime prove che stiamo facendo, addirittura viene fuori una soluzione simile al Gore-Tex, che quindi impedisce l'ingresso dell'umidità da una parte ma lascia traspirare il prodotto dall'altra.
E poi questi sacchi, ribadiamo, di carta, che poi possono anche venire riciclati in un secondo momento, vengono usati per adesso, immagino, soltanto nell'industria, o ci sono anche delle applicazioni più personali per il singolo cittadino?
Noi lo stiamo usando non solo per l'industria ma anche per, ad esempio, in Europa, non so se qui in Australia funziona lo stesso, per i sacchi dell'umido. Quindi tutto quello che è il food waste va dentro quei sacchi lì, perché appunto l'umidità non degrada le proprietà meccaniche della carta grazie a questa vernice che viene applicata, e quindi può essere utilizzato al posto del sacchetto in Matter B.
E se la sostenibilità e l'invenzione di nuovi prodotti innovativi, appunto, è essenziale, altrettanto lo è il riciclaggio per impedire sprechi e per creare un uso circolare delle risorse.
E pochi metri più là dallo stand di Fiorini troviamo quello di WAM Australia, una filiale di una multinazionale di Modena che si occupa di componenti meccaniche che trattano le polveri, dalla plastica alla chimica al settore agroalimentare. Il suo communication manager è Stefano Grassia, al quale Carlo ha chiesto cosa si può fare con le polveri da scarto, per esempio con il cemento inutilizzato e le sue polveri. Sentiamo.
Intanto vanno trattate, quindi abbiamo una serie di componenti come anche dei filtri chiaramente per gestire le polveri, ma in particolare nel mondo delle costruzioni noi abbiamo una soluzione che ci permette di riciclare il cemento praticamente quasi al 100%. Noi oggi riusciamo a separare quello che è il cemento non utilizzato dai siti di costruzione, quindi separiamo la sabbia e gli aggregati e permettiamo alle aziende di riutilizzarli come se fossero materiali primi, vergini, diciamo, e poi dopo quello che rimane dei fanghi è riseparare i fanghi, quindi ottenere un'acqua chiarificata e dei fanghi che hanno dei componenti chimici che anch'essi possono essere riutilizzati.
Ecco, ma questo riutilizzo è una nicchia oppure sta iniziando a diventare uno standard nell'industria edilizia?
Beh, in Europa c'è già molta regolamentazione e l'Australia ovviamente si sta muovendo in quella direzione. Si tratta fondamentalmente di spingere queste aziende a fare in modo di non buttare nulla, quindi quello che era la dinamica che aveva prima di non recuperare il cemento non usato dai siti di costruzione ma di farlo seccare, di ridistruggerlo e di riutilizzare quelle polveri che comunque non erano, diciamo, erano sporche, quindi riutilizzarle poi nelle costruzioni non era la soluzione migliore, perché comunque era un materiale anch'esso pieno ancora di componenti chimici e comunque andava utilizzato con una certa percentuale nel riutilizzo. Noi permettiamo invece di riseparare tutto, e quindi quello che era un cemento non utilizzato lo risepariamo completamente e abbiamo di nuovo dei materiali, una materia prima vergine al 100%.
Queste sono due delle innovazioni che sono state presentate nel settore, ma la domanda importante è la seguente: come vengono accolti questi prodotti che propongono soluzioni sì innovative ma più costose di quelle tradizionali?
E secondo Giovanni Fiorini il grande ostacolo è la diffidenza del consumatore, che in genere è spaventato dalle novità ma soprattutto dai prezzi più alti. Il costo di un prodotto però può non essere così semplice da capire. Ascoltiamo la spiegazione di Fiorini.
Oggi dobbiamo vincere molto la resistenza al cambiamento di tanti clienti. Quando si guarda al costo del prodotto non bisogna soltanto guardare al prezzo d'acquisto iniziale ma al total cost of ownership, quindi alla gestione del costo del prodotto dall'inizio, da quando si acquista fino a quando si deve gestire appunto come rifiuto. E quando uno prende in considerazione il costo di gestione del rifiuto della plastica, la plastica va fuori scala. È che certe volte nessuno considera dei nostri clienti diretti quel costo lì, perché il costo della gestione del rifiuto viene ribaltato a tappeto su tutti noi cittadini.
Però per un effettivo cambiamento basta la spinta dell'industria o serve una spinta della politica con incentivi ma anche con magari divieti o tasse? Per esempio una plastic tax servirebbe?
Una plastic tax pesante servirebbe, ma soprattutto serve la politica che metta dei paletti e dei divieti importanti, perché altrimenti il cambiamento iniziale non avverrà mai, perché purtroppo l'uomo tende a essere molto lazy. Cioè, quindi se non siamo forzati nel fare le cose, il cambiamento cerchiamo di evitarlo perché per noi è troppo faticoso.
E anche l'industria delle costruzioni piano piano sta abbracciando queste nuove tecnologie grazie anche ad incentivi del governo che aiutano a combattere la diffidenza dei consumatori, come ci ha raccontato Stefano Grassia.
Il mondo delle costruzioni è un mondo che è rimasto uguale a se stesso per 40-50 anni. L'introduzione di questi componenti meccanici come li abbiamo noi hanno cominciato a essere installate sempre più spesso, anche perché il governo stesso sta, diciamo, diramando delle leggi che vanno in quelle direzioni, quindi se nel cemento si utilizzano dei materiali recuperati ci sono appunto degli aiuti anche, e soprattutto la stessa azienda può rivenderlo a un altro prezzo perché è riutilizzato, quindi c'è un vantaggio anche economico.
E quanto vengono recepiti dagli industriali questi vantaggi? Insomma, c'è una corsa oppure venite guardati con sospetto? Insomma, lo laviamo o no questo cemento?
Lo laviamo, lo recuperiamo, è sicuramente un sentimento diffuso sul fatto che sicuramente si debba andare in quella direzione là. Chiaramente le aziende, parliamo delle grosse aziende che hanno impianti di betonaggio e che lavorano nelle costruzioni, hanno i loro tempi. Quindi ovviamente non è una cosa che cade dalla sera alla mattina, però saranno in quella direzione là. Quindi sicuramente c'è la volontà di farlo e diciamo che tutti i nostri clienti principali del settore ci stanno chiedendo questo tipo di soluzioni.
Parliamo adesso del settore in Australia, perché questi due prodotti qui Down Under offrono un esempio su come un settore possa trovare diverse soluzioni sostenibili per diversi problemi. E secondo Giovanni Fiorini, il loro sacco può essere utilizzato nelle zone rurali come contenitore eco-friendly per il mangime degli animali. Ascoltiamo.
Qui in Australia i mangimi per animali, sia livestock, quindi gli animali da macello o da latte, da produzione, mucche, cavalli e quant'altro, hanno tutti i sacchi in plastica, non solo il pet food. Ed è un peccato perché la gestione del packaging in plastica quando si va in campagna, quando si va fuori, è molto complessa. Non si sa mai dove vanno a finire questi prodotti, quindi ecco, io vorrei sensibilizzare l'Australia magari in questo senso, perché l'Australia magari la sento un po' di meno perché è una terra molto grande, no? È grande una volta e mezzo l'Europa e ancora non ha un problema di gestione dei rifiuti come ce l'abbiamo noi in Europa, però è importante.
E se Fiorini spinge perché il loro sacco venga utilizzato per esempio dagli allevatori australiani, la ditta WAM ha una soluzione per il bestiame e il suo letame, comprendo quindi il campo a 360 gradi con soluzioni innovative che aiutano la sostenibilità.
WAM ha un settore che è quello dell'environmental technology. Abbiamo delle soluzioni che appunto separando i solidi dai liquidi permette agli allevatori di riutilizzare quello che è il letame e di separarlo e farlo diventare fertilizzante o concime, quindi poterlo anche rivendere, quindi diventa un asset a tutti gli effetti e non semplicemente quello che noi sappiamo essere letame, basta.
Ha usato la parola giusta, letame. Quindi questo era un servizio realizzato dal qui presente Carlo Aurelia, che ci ha illustrato queste due idee innovative in tema di packaging e di sostenibilità, e le potrete ritrovare sempre lì, giusto Carlo?
Sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian, e ho parlato in questa mia visita con il communication manager di WAM Australia Stefano Grassia e anche con Giovanni Fiorini, titolare della Fiorini, appunto in visita in Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.